antimafia e politica lo Stato ha trattato sempre, prima, durante e dopo. Da isiciliani.it. Aprile 2014. Davvero l'antimafia non ha politica, ma la mafia una sua politica l'ha sempre avuta. Qualcuno afferma, l'antimafia non è né di destra né di sinistra. Sbagliato. L'antimafia nasce nettamente di sinistra, anzi, poiché a quei tempi la parola sinistra si usava poco, la lotta alla mafia era direttamente comunista. Sono già comunisti, negli anni 20, Niccolò Allongi e Giovanni Orcel, il sindacalista contadino e quello metalmeccanico ammazzati dalla mafia. E sono socialcomunisti, dal 43 in poi, tutti i militanti antimafia, Accursio Miraglia, Placido Rizzotto, Turiddu Carnevale, assassinati a decine dai mafiosi di allora, come anche i grandi e popolarissimi leader Mommo Li Causi, Michele Pantaleone, dell'antimafia di quel periodo. Il motivo è semplice. La mafia, allora, era in sostanza il braccio armato dei latifondisti. E i partiti socialista e comunista riunivano soprattutto i contadini poveri e i braccianti. Lo scontro era frontale. Ed era uno scontro senza mediazioni. Anche in altre parti d'Italia le lotte sociali erano dure e a volte sanguinose. Ma in nessun'altra regione esisteva un'organizzazione padronale armata come la Cosa Nostra dei primordi. La mafia, per la cultura ufficiale, era un'invenzione dei comunisti per diffamare la Sicilia, come dichiarò a un certo punto un cardinale. E la stampa antimafia si limitava agli articoli dell'Ora, il giornale comunista. C'erano eccezioni, ad esempio Pasquale Almerico, un sindaco di C, fu ucciso nel 57 per essersi opposto all'ingresso dei mafiosi, che allora non si appoggiavano su Andreotti, ma su Fanfani, nel suo partito. Ma erano, appunto, eccezioni. I filomafiosi in buona fede. Molti dei filomafiosi, coloro che, nell'ansia di contrastare il comunismo, sostenevano più o meno apertamente il sistema mafioso, erano persone per bene e in buona fede. Ma erano mossi in primis da un'antichissima concezione classista di disprezzo totale verso i viddani, creature subumane da tener lontano da qualsiasi contatto con la politica e le faccende civili. A fine 800, dopo una sommossa contadina, i proprietari terrieri della provincia di Caltanissetta firmarono una petizione per impetrare dal governo l'abolizione dell'istruzione elementare obbligatoria, da poco introdotta, che instillava idee di novità ai figli dei contadini. In secondo luogo, i galantuomini erano mossi da un anticomunismo paranoico, senza mezze misure, per cui qualunque organizzazione di sinistra, anche la più moderata, non era che l'anticamera di una feroce tirannia, non avversari politici, ma nemici da combattere a morte con ogni mezzo. Lo stalinismo degli anni 30 in Russia, va detto per equità, era stato effettivamente una dittatura feroce, per quanto difficilmente apparentabile ai comunisti italiani. La mafia al centro. In terzo, ma non ultimo luogo, la Sicilia allora era un avamposto di guerra. La terza guerra mondiale fra l'America e la Russia. L'isola, proprio al confine fra i due imperi, era appena stata strappata dagli americani ai nazisti con perdite gravissime, e usando anche mezzi poco ortodossi, fra cui la mafia. Gli americani, che vedevano l'intera faccenda su un piano non politico ma militare, erano decisissimi a tenere la posizione impiegando, anche stavolta, qualunque mezzo. Questi tre fattori, la lotta di classe fra latifondisti e bracciani, la lotta politica interna, la lotta militare all'esterno, misero la mafia al centro degli equilibri politici siciliani. Siciliani, bisogna precisare, non nazionali. I rapporti fra i boss mafiosi e Andreotti, acclarati al di là da ogni dubbio dalle inchieste di Gian Carlo Caselli, erano in questo senso fisiologici. non erano una tabe personale di Andreotti. Giolitti, 50 anni prima, fu accusato, non senza fondamento, di essere in Sicilia il ministro della malavita. I fascisti di Mussolini, tolto l'episodio iniziale e rapidamente rientrato del prefetto Mori, trattarono tranquillamente coi mafiosi. Gli americani li usarono per lo sbarco del 43 e poi per la gestione dell'isola conquistata. Fanfaniani e Andreottiano ne fecero uno strumento politico ed elettorale. Lo stesso onestissimo La Malfa, epigono del buon governo repubblicano in Sicilia, aveva il suo Aristide Gunnella. Quando i probiviri del PRI proposero di espellerlo, a essere espulsi furono i probiviri. Né Andreotti fu l'unico a incontrarsi fisicamente e sistematicamente coi boss mafiosi. Ai boss libertà di movimento. Il rapporto mafia-politica era strettissimo, ma geograficamente e istituzionalmente limitato. Compito della mafia era a fare le elezioni in Sicilia per i partiti di governo, uccidere o altrimenti mettere in condizione di non nuocere gli oppositori del latifondo, cioè i comunisti, presidiare militarmente l'isola in appoggio ai presidi ufficiali, non solo le forze armate americane e italiane, ma anche i vari Gladio, Stahibin e compagnia armata, nell'eventualità di una qualsiasi emergenza. Ai mafiosi, nel cambio, veniva concessa una certa libertà di movimento dell'isola, e in specie nella sua parte occidentale. Sindaci ed altri importanti esponenti vennero tratti direttamente dalle loro file, magistratura e forze dell'ordine vennero sostanzialmente dissuase dall'applicare la legge nei loro riguardi. Tutto ciò riguardava l'isola e non doveva oltrepassare lo stretto, cosa che né i mafiosi erano proclivi a chiedere né i politici a prendere in esame. La trattativa era limitata, ma era permanente. Gli omicidi dei comunisti. E arriviamo così in un quadro tranquillo e senza scosse, salvo le decine di omicidi di comunisti o di violatori del controllo territoriale, fino alla metà degli anni 70, quando quasi contemporaneamente si verificano tre fenomeni indipendenti fra loro ma infime convergenti. Il primo è l'urbanizzazione della Sicilia dagli anni 60 in poi e lo spostamento del baricentro sociale dalle immense campagne dei latifondi alle città che rapidamente crescevano insieme alla regione. Il controllo dei latifondi diventò secondario per i boss più avveduti rispetto alle succulente speculazioni edilizie delle città, dove rapidamente si svilupparono violentissime guerre di mafia, per esempio a Palermo la strage di Viale Lazio per il controllo degli appalti. Il monopolio dell'eroina. Il secondo elemento è l'apertura, di solito per opera di componenti più moderne di Cosa Nostra, di nuovi e più redditizi mercati dei traffici di droga. Questi ultimi, nella mafia tradizionale, erano stati una componente accessoria e non centrale, per lo più si trattava di rifornire via Palermo i mercati americani. Fra la metà e la fine degli anni 70 venne intensificata, grazie anche alle strutture paramilitari americane sul posto, l'acquisizione di morfina base dal Triangolo d'Oro ai confini della Thailandia. Venne aperto un massiccio mercato europeo, venne istituito, soprattutto grazie agli emergenti catanesi, uno stretto rapporto coi fornitori di cocaina della Colombia e di morfina base della Turchia. Venne sviluppata una rete di raffinerie, per lo più in Sicilia, in cui la morfina base veniva trasformata in quantitativi industriali di eroina pronta per la distribuzione. La Sicilia diventò rapidamente monopolista quasi assoluta di questa importante sostanza, nel cui mercato assunse una rilevanza pari, ad esempio, a quella del Giappone per le elettroniche. Tutto questo trasformò radicalmente non solo le strutture di Cosa Nostra, ma anche la figura tipica del boss mafioso, dal vecchio uomo di rispetto, non ricchissimo forte soprattutto di una lunga e riconosciuta capacità di mediazione, si passa un nuovo tipo di boss basato più sui gruppi di fuoco che su un'autorevolezza accumulata negli anni, e soprattutto straordinariamente dotato, grazie al monopolio di fatto dei traffici di eroina, di capitali liquidi, che gli davano un peso non solo criminale, ma anche politico assolutamente sconosciuto ai suoi predecessori. Questo significò, fra le altre cose, l'immediato squilibrio del rapporto mafia-politica, in cui la parte debole e periferica assunse rapidamente un ruolo molto superiore. La crisi della politica USA. Il terzo elemento di trasformazione della metà degli anni 70 è la crisi mediterranea della politica americana. Col senno di poi si trattò di una crisi tutto sommato limitata nel tempo e nello spazio, ma l'America in guerra non la percepì affatto così. Le basi NATO francesi buttate fuori da De Gaulle, persa la Grecia con la caduta dei colonnelli, perso il Portogallo di Salazar, in crisi il regime di Franco, in pericolo con le avanzate elettorali di sinistra del 74-64, la stessa Italia, e sullo sfondo di tutto le effervescenze sociali degli anni 70. A che cosa serviva la P2? Non è strano che i circoli responsabili USA impegnati, ripetiamo, non in una competizione ideologica, ma in quella che secondo loro era una guerra, abbiano battuto l'allarme. E non è strano neanche che tutti o alcuni abbiano pensato di ricorrere agli stessi strumenti adoperati in una crisi italiana analoga nel 46-47. E cioè, affidamento a settori affidabili o creati ex novo di cosa nostra di un più rigido controllo del territorio, infiltrazione massiccia nella maggiore organizzazione semi-clandestina, la massoneria. Nell'ultima fase della P2 la maggioranza dei nuovi aderenti erano siciliani o operanti in Sicilia. Ma già nel dopoguerra tutti i dirigenti separatisti usati dal governo USA per premere su quello italiano erano massoni di alto grado. Inaugurazione di una fase per così dire di movimento d'attacco e non di semplice conservazione dello status quo. L'antimafia degli anni 80. Questa nuova fase dei rapporti mafia-politica dalla fine degli anni 70 in poi non viene però contrastata principalmente dalla vecchia antimafia comunista, che si era intanto allentata per le trasformazioni intervenute nei partiti che le avevano originariamente dato vita. L'antimafia degli anni 80, che pur comprende i residui della vecchia, la prima grossa manifestazione antimafia degli anni 80, per dalla Chiesa, fu ancora organizzata dalla FGCI, è prevalentemente un'antimafia nuova, urbana, con una forte componente cattolica e un riferimento ideologico alla società civile, meno perseguitata di quella degli anni 40-50, pagò tuttavia un alto contributo di sangue. Le sue radici sociali sono nel nuovo ceto medio, soprattutto giovanile, delle città. Gli uomini della nuova antimafia. Gli uomini della vecchia antimafia furono il contadino comunista, il segretario di sezione, il militante sindacale. Quelli della nuova antimafia, lo studente, il magistrato, l'insegnante, il prete di periferia. Non più comunista, l'antimafia restò tuttavia solidamente di sinistra, una sinistra non partitica, sociale, con un implicito anelito, che non l'abbandonò mai a produrre soggetti politici che tuttavia mantenevano un'autonomia e una diffidenza nei confronti della politica ufficiale.